questo episodio che riporto. Un gruppo di ricercatori aveva intrapreso una spedizione all'interno dell'America centrale per effettuare degli scavi archeologici. La spedizione aveva ingaggiato un certo numero di indios per il trasporto dei materiali. Era stato stabilito un programma di marcia molto preciso, tempi da rispettare rigorosamente. Durante i primi 4 giorni tutto è andato bene. Tutto secondo le aspettative, in linea con i tempi. I portatori erano attivi, volenterosi, e quindi si aspettavano di rispettare i tempi che erano stati previsti. Ma al 5° giorno questi indios si rifiutarono di andare avanti, di proseguire. Se ne stavano seduti in silenzio, in cerchio, accoccolati sul terreno, così, e non c'era verso di smuoverli, stimolarli a riprendere i carichi. Gli hanno offerto del denaro in più. Niente. Li insultarono. Minacciarono con le armi, perché là chiaramente più che armati non potevano essere. Niente. Questi se ne stavano lì, in cerchio, raccolti verso con se stessi, silenzio. I ricercatori non sapevano più cosa fare. E ormai si erano rassegnati a dire: di qui non possiamo muoverci. Qualcuno dice: beh, potevano farsi prendere carico loro, quello. Ma la storia non è così. Il programma ormai era in crisi. 2 giorni dopo, improvvisamente, i portatori si alzano, questi indios, si caricano i bagagli che avevano e si rimettono in cammino senza fornire nessuna spiegazione. Senza nessun aumento di paga. E gli scienziati non sapevano più che cosa pensare. Dice: ma che strani comportamenti questi indios. Però, dice, vabbè, però perlomeno siamo in ritardo, ma perlomeno andiamo avanti. I portatori, gli indios, tacevano, non hanno detto assolutamente loro e non hanno fornito nessun tipo di chiarimento, di spiegazione per questo strano comportamento. Solo più tardi, quando tra gli scienziati e i portatori alla fine si era anche stabilito un clima di relazione, un rapporto di fiducia reciproco, uno di loro diede questa spiegazione. Correvamo troppo e quindi abbiamo dovuto aspettare che le nostre anime ci raggiungessero. Che strano episodio e soprattutto che strana spiegazione. La corsa contro il tempo. A quanti di noi capita di alzarsi la mattina già con la mente in subbuglio per organizzare la giornata, l'elenco delle cose da fare, l'idea di quanto tempo dedicare a una cosa, all'altra, è tutto legittimo naturalmente. Ma non c'è il rischio a volte di lasciarsi prendere la mano? e rendersi conto che a volte manca il tempo per fare tutto. E sapete qual è il risultato? Quando alla fine della giornata, facendo un'analisi, ma a volte non c'è neanche bisogno di fare l'analisi perché le cose sono così evidenti, uno si rende conto che è andata bene, si è riuscito a fare metà delle cose che aveva fatto. Ma il risultato qual è? La delusione e la frustrazione per le cose che non si è riuscito a fare, piuttosto che considerare con soddisfazione le cose che si è riusciti a fare. Naturalmente questo capita solo a me, a voi non capita, sicuramente. E quindi, per riprendere il senso del racconto, non si aspetta più che le nostre anime abbiano il loro passo giusto o che ci raggiungano. Magari pretendiamo invece che le nostre anime tengano il nostro passo, il passo della nostra volontà. Ma non funziona così. Andando avanti si cercherà di capire un po' meglio quello che vuol dire. Qualcuno dirà, per quanto riguarda questo affanno nella quotidianità, che è una questione di carattere, di abitudine, può anche darsi, ma credo che prima di tutto sia una questione di disposizione interna. Non sto facendo l'elogio della pigrizia, sia ben chiaro. Però la calma, la tranquillità, la riflessione non sono delle debolezze di cui dobbiamo liberarci, quasi che fossero una perdita di tempo nella nostra produttività quotidiana. Ecco quindi che, con questa ampia premessa, ci possiamo accostare a questo lunghissimo salmo, tre versetti, Salmo 131. Il salmo della fiducia. Signore, il mio cuore non è orgoglioso e i miei occhi non sono alteri. Non aspiro a cose troppo grandi e troppo alte per me. In verità, l'anima mia è calma e tranquilla. Come un bimbo divezzato sul seno di sua madre, così è tranquilla in me l'anima mia. O Israele, spera nel Signore, ora e per sempre. Fa parte della raccolta dei canti dei pellegrinaggi, quindi ricordiamoci che i salmi venivano cantati, parole e musica. Naturalmente sono state tramandate le parole, non la musica. E cantavano nei pellegrinaggi quando andavano verso Gerusalemme. Questo era uno dei tanti salmi, dei tanti canti detti che fanno parte appunto della la raccolta dei canti dei pellegrinaggi, diversamente detti ascensionali, che non ha niente a che vedere con l'ascensione, ma il fatto di ascendere verso il Tempio. Contrariamente a tanti altri salmi, che cosa chiede il salmista qui? Cosa vi sembra che stia chiedendo? Dai, chiedo a voi, visto che poi si parla, adesso voi divezzati non lo siete ormai più da tempo, però è bello questo riferimento. Che cosa sta chiedendo il salmista? Non ho capito.
Tranquillità e calma. Pace. Di essere sempre fiducioso nel Signore.
La domanda è: che cosa sta chiedendo il salmista? Non sta chiedendo niente. Non sta chiedendo niente. Non è possibile. Come posso rapportarmi al Signore senza chiedere niente? Senza chiedere niente. Non chiede nulla. Non cerca nulla. Non si aspetta nulla. Non rivolge suppliche. E non c'è neanche nessun ringraziamento. Un uomo che non ha bisogno di nulla. È mai possibile? Rivolgersi a Dio e praticamente dire: Signore, non ho bisogno di nulla. Lascia un po' interdetti. E chi sta parlando è Davide, un re che Dio aveva disposto che fosse re. L'uomo più potente di Israele, non uno qualsiasi, non uno di noi, l'uomo più potente di Israele, uno stratega, un guerriero, anche spietato a volte. Ma con quale atteggiamento si sta rivolgendo, accostando a Dio? Riflettevo quale esempio questo è per me, pensando a quanto le mie preghiere sono sempre cariche di cose da chiedere. Cose da chiedere. E nulla di male in questo, sia chiaro. Ma qui c'è qualche cosa di molto diverso. Allora, rileggiamo il primo versetto. Ecco, Desiree, leggi tu il primo versetto. Ah, già che non sai leggere, scusa. Con me la voce possente.
Signore, il mio cuore non è orgoglioso e i miei occhi non sono alti. Non aspiro a cose troppo grandi e troppo alte per me.
Signore. Pensiamo all'espressione di quando noi usiamo la parola Signore. Mi immagino questo Davide nel contesto di questo Salmo che esprima questa parola Signore con un sentimento di tranquillità. Quando si dice Signore, non Signore, come per dire fai qualcosa, Signore. Quel dove in altre parti dirà mio Signore, lo abbiamo anche cantato, il mio Signore. Il mio cuore. Va ricordato che nella mentalità ebraica il cuore non è considerato solo la sede del pensiero e la sede del giudizio, ma anche la sede dell'azione, della decisione. Quindi proviamo a vedere il senso di quello che Davide, il salmista, sta dicendo, pensando al mio cuore, cioè ciò che mi spinge all'azione, ciò che mi porta alle decisioni. Qual è lo spirito che anima e spinge azioni, decisioni e azioni? e dice: non è orgoglioso. Cosa vuol dire? Non si esalta, non si insuperbisce, non è arrogante, non è un cuore che vuole sentirsi il più intelligente, il più forte, tanto da non aver bisogno degli altri e forse anche di Dio. Non è orgoglioso. I miei occhi non sono alteri, cioè letteralmente non si alzano con superbia. Quello sguardo forte, autoritario, che incute timore. No. Non si alzano con superbia, questo levare gli occhi che suggerisce una tendenza della personalità che si esalta per arrivare fino a porsi al livello di Dio nella pretesa della autosufficienza. Basto a me stesso, non ho bisogno di altri. Va notato che questo atteggiamento dell'occhio altero è ripreso spesso nelle scritture. In particolare, cito le Proverbi, quando viene detto, Proverbi 6, viene detto: sei cose odia il Signore, anzi sette. È bella questa forma. E la prima, nella elencazione, sono proprio gli occhi alteri. Che perché è l'espressione che mette chiaramente in luce quello che c'è dentro. Poi dice: non aspiro a cose troppo grandi e troppo alte per me. Ho finalmente un inno alla mediocrità, alla superficialità, alla approssimazione. Non è quello che sta dicendo? Penso proprio di no. Credo proprio che non stia dicendo questo. E Davide non era certamente un mediocre, un superficiale. Ha fatto quello che ha fatto, per carità. Ma era un uomo secondo il cuore di Dio, malgrado quello che ha fatto. La consapevolezza dello spazio che Dio ci ha dato. Cosa intendo dire con spazio, lo spazio che Dio ci ha dato? La consapevolezza di essere stati creati ad immagine e somiglianza, quindi equipaggiati, dotati di capacità, di qualità, di possibilità, chiamiamoli doni naturali, qui non c'entrano i doni dello spirito. Non aspiro a cose che vanno al di là dello spazio che Dio mi ha dato e che sono chiamato a vivere nella loro pienezza. Gli spazi che Dio mi ha dato, le capacità, le possibilità, i talenti, l'intelligenza. Ma qui sta dicendo: non aspiro a cose troppo alte, cioè che vanno oltre a quello che Dio mi ha concesso. Il peccato di origine, che era quello di voler essere come Dio, è definito l'orgoglio. Quindi Davide sta dicendo: non aspiro a queste cose troppo grandi e troppo alte, non pretendo di fare uso di ciò di cui Dio mi ha fornito per elevarmi al posto di Dio. Questo è il sentimento che sta esprimendo Davide. In verità, la prima frase del versetto 2, in verità l'anima mia è calma e tranquilla. Questo contrasto. L'anima mia. In verità, la traduzione che meglio esprime il pensiero del salmista è io invece. Quell'invece rispetto alla descrizione che ha fatto prima. Io invece, oppure ma io al contrario, ho l'anima calma e tranquilla. Il senso dell'esistenza, ciò a cui aspiro, l'anima. Il senso della parola calma sta a indicare qualcosa di appianato, di acquietato. Il senso metaforico dell'appianare le colline dell'orgoglio e delle pretese. È interessante capire il sentimento di Davide e portarlo a noi. Ho cercato un po' di capire questo spirito che animava Davide, come dire che ha lasciato condurre il proprio cuore nel cuore di Dio. Proprio questo senso di affidare se stesso, il proprio cuore, nelle mani del cuore di Dio. È per questo che si sente acquietato, non più agitato, non più quegli alti e i bassi che disorientano. Cito il Salmo 73, il versetto 28, quando il salmista dice «Ma quanto a me il mio bene è stare unito a Dio. Io ho fatto del Signore di Dio il mio rifugio». Tranquilla. Non è esattamente un sinonimo di calma in questo contesto. Perché se calma vuol dire appianato, le onde si sono acquietate, tranquillo sta nel senso, esprime il senso della un'anima silenziosa, immobile, non di un immobilismo passivo, perché tace e attende fiduciosa. È per quello che con questo sentimento qui Davide non chiede niente. Non chiede niente. Salmo 37 indica sta in silenzio davanti al Signore e spera in Lui. Sta in silenzio. Abbi l'animo tranquillo davanti a Lui. Nella seconda parte di questo versetto, che è bellissimo come espressione, come un bimbo divezzato sul seno di sua madre, così è tranquilla in me l'anima mia. Adesso ormai voi siete cresciutelli, per cui questa idea forse comincia a essere un po' lontana. Ma che cosa c'è di più bello, di più poetico anche, di un bimbo, il grembo della madre, che è lì non perché aspetta di mangiare, perché è divezzato, di essere allattato, è divezzato, non ha più bisogno, ma è lì, è lì. È un bimbo che non viene più allattato. Questo piccolo svezzato è legato alla madre in un rapporto di una profonda intimità. Non è più regolata dal bisogno biologico del soddisfare la fame. Lo svezzato sviluppa un rapporto nuovo con la madre. Come abbiamo detto, non le sta vicino per ottenere il cibo, ma gode della relazione. Una relazione in cui trova appagamento, riposo, tranquillità. La mente di un bambino svezzato non è trascinata o agitata dai fantasmi del passato, con i suoi ricordi, i rimpianti, le occasioni perdute, le scelte sbagliate. E non è neanche ossessionata dal futuro, con i progetti da ultimare, le novità da cercare, con il desiderio di spremere la vita fino all'ultima goccia. No, il bambino nel seno di sua madre sta godendo il presente. Gode dell'intimità, della vicinanza di sua madre, di cui sente il respiro e ne percepisce il calore. È proprio con questa immagine che capiamo un po' di più cosa sta dicendo Davide. Come un bimbo divezzato sul seno di sua madre, così è tranquilla in me l'anima mia. È straordinario. Devo imparare a riuscirci. Devo imparare a riuscirci. Ma su cosa si basa questo godimento del bimbo divezzato? Sulla fiducia. Si fida. In modo completo e incondizionato. Non è lì a trattare. È lì e basta. Fiducia assoluta, spontanea, istintiva, una fiducia che non fa domande. Non chiede e non vuole capire a tutti i costi. Si fida e basta. Quale raffigurazione più bella ci può essere di questo senso di tranquillità, di abbandono, di pace, di fiducia? Davide in quel momento provava questi sentimenti. E se li provava lui, credo che possiamo arrivare a provarli anche noi. E va notato che questo riferimento al rapporto di intimità tra il bimbo e la madre non è questo un caso unico nella parola, nell'Antico Testamento in particolare. In Osea, capitolo 11, versetto 4, leggiamo: «Io ero per voi come chi solleva un bimbo alla sua guancia, mi chinavo su di lui per dargli da mangiare». Questo senso affettivo è l'esempio che Dio rivolge al popolo, proprio trattando, toccando questi esempi che fanno parte della quotidianità. In Isaia, come una madre consola un figlio, così io vi consolerò. Nel Salmo 22, a te mi sono appoggiato fin dalle viscere materne, dal grembo di mia madre, sei tu il mio Dio. Salmo 71, sei tu, Signore, la mia speranza, la mia fiducia, fin dalla giovinezza. Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, fin dalle viscere di mia madre, tu sei la mia eredità. Ma facendo un momentino un passo indietro, qual è il tipo di uomo che Davide non vuole essere? È contenuto nel primo versetto la descrizione del tipo di uomo che Davide non vuole essere. E sicuramente ha avuto le occasioni, le circostanze, le tentazioni per esserlo, forse in qualche circostanza lo è stato anche. Ma che cos'è che non vuole essere? Non vuole essere un orgoglioso? Non vuole essere uno che macina pensieri di grandezza e di superiorità? Non vuole essere colui che si sente il più forte, il più intelligente, il più capace di tutti? Non vuole essere colui il cui cuore si gonfia tanto che il suo orgoglio giunge agli occhi, diventando questo un modo di guardare il mondo? Io sono meglio di te. Questo non succede a nessuno, quello di pensare di essere meglio di qualcuno. Non vuole essere colui che si ritiene il più furbo, il più capace, il più santo. Quell'orgoglio che, arrivato agli occhi, rende distorta la visione del mondo. E che porta a pronunziare frasi che feriscono. O colui che non propone ma dispone. E gli altri devono. Davide non vuole essere, sta dichiarando che non vuole essere questo tipo di uomo. Non vuole essere che l'uomo che ha allontanato da sé il cielo e ha lasciato indietro la sua anima, non permettendole di raggiungerlo, per ricollegarsi al racconto iniziale. Non vuole essere quell'uomo il cui Dio, al massimo, è un accessorio da usare all'occorrenza. Davide vuole essere quella io, invece. Davide sa di che cosa parla perché in qualche modo ha vissuto questo percorso. E se conosciamo la sua storia lo comprendiamo. Mai fermo, mai in pace. L'affanno del presente che è subito passato, il vento del futuro che proietta in mille progetti, ma finalmente in quel Dio invece riconosciamo un vento interiore che si è acquietato, che si riconcilia con il passato, si riappacifica con il futuro. Vive il presente non più come qualcosa che sfugge. Per la prima volta sperimenta il silenzio, la sosta, la pace, l'attesa, appunto il bambino divezzato. Si è lasciato raggiungere dalla sua anima che aveva dimenticato indietro. Un percorso dove è stato ricondotto e accompagnato dalla misericordia di Dio. Il suo perdono lo ha ricondotto a se stesso, alla sua anima, ai suoi veri desideri profondi. Si è lasciato appianare da Dio. Questo quieto abbandono, raffigurato dall'atteggiamento del bimbo divezzato, e questi sentimenti di Davide, dove esprime il sentimento di ciò che non vuole essere e di ciò che invece vuole essere, ci aiuta a comprendere il profondo significato delle parole di Gesù quando parla di rinunziare a se stessi. Spesso, citando questa parola rinunziare a se stessi, c'è la tendenza a fare un elenco di cose a cui come credenti dobbiamo rinunciare. Ci sta. Ma il senso è tutt'altro. E questo sentimento di Davide che non chiede nulla ci aiuta a capire il senso profondo di questo rinunciare a se stessi. E è quindi nell'esperienza dello spogliarsi completamente da tante nostre pretese che possiamo cantare fino in fondo questo salmo. Davide qui si presenta senza nessuna pretesa. Sia chiaro, non si tratta di giungere a uno stato di indifferenza di fronte alle situazioni, alle circostanze, pensando che questo ci renda virtuosi. Si tratta di fermarsi e riconoscere che noi abbiamo un tesoro e che questo tesoro è in alto. So in chi ho posto la mia fiducia, dice Paolo scrivendo a Timoteo. So in chi ho posto la mia fiducia. Davide ha parlato fin qui a titolo profondamente intimo, personale. Il versetto 3 sembra che non abbia niente a che vedere con gli altri due. O Israele, spera nel Signore ora e per sempre. E invece, con queste parole, Davide svela il suo segreto. Spera, abbi fiducia. Questo ora e sempre è significativo, perché nello stesso tempo esprime il senso dell'attuale, di ciò che stai vivendo in questo momento, e la proiezione nel tempo che avrai davanti. Ora qual è la mia realtà? Che cosa sto vivendo? Che situazioni sto provando? Che pesi mi sto portando dietro? Questo ora e per sempre, la proiezione verso il domani, qualunque esso sarà. Se spera ora e spera sempre, una esortazione a ciascuno di noi. È come dirsi, come se volesse dirci, scegli di stare con Dio ora e sempre. Prediligi la sua presenza in te, aspira alle sue vie, vivi del suo amore. Spera ora e spera sempre, una continua esortazione di fiducia in Dio, perché Dio è il nostro Dio, non è un Dio, non è il Dio di qualcuno. È il tuo Dio, è il mio Dio. Noi siamo suoi e siamo amati da Lui. Lo sappiamo, lo affermiamo, ne siamo follemente convinti, ma lo dobbiamo vivere. E qui le cose si complicano. Un amore di cui nessun altro, un amore come nessun altro sa esprimerci. Impariamo dunque a fermarci seguendo l'esempio di quegli indios e a ripartire con un passo nuovo e al passo con la nostra anima, che è frutto di quel io invece. Amen.